www.redigio.it e la storia continua. Memorie e personaggi di un tempo. Parliamo di Emilia. Tra la leggenda e la storia, un percorso tra le antiche tradizioni dei Navigli. Ricordo il mio primo incontro con un vero ceppo della campagna lombarda. Ero a Milano da poco. Insegnavo in una scuola media del quartiere di Sant'Ambrogio e quella mattina, sciopero selvaggio, aveva colpito duramente. Non passava un mezzo pubblico da quasi un'ora. Nella mia mente prendeva forma lo spauracchio della classe scoperta, cioè quella priva di sorveglianza, coi ragazzi pronti a saltare sui banchi ed azzuffarsi allegramente, pericolosamente perché finché non ci scappava uno spintone fatale qualcuno finiva in infermeria. Ma a un certo punto decisi di affrontare il nebbione che pervadeva i caseggiati di periferia addensandosi nella circostante campagna, e si parla di tantissimi anni fa. Presi una scorciatoia che mi era stata segnalata a tempo addietro e fu così che mi persi fra i campi, o almeno così mi parve quando un banco di nebbia più impenetrabile e denso mi si parò dinanzi. Ma mi fermai perplesso ad aspettare di poter scorgere un qualsivoglia riferimento spaziale per proseguire nella giusta direzione e di raggiungere la sede del lavoro. Difatti la nebbia lentamente si mosse ed ecco, a pochi metri, apparire qualcosa che ai miei occhi, già predisposti dall'ansia del ritardo, ad apocalittiche visioni. E si presentò un enorme nido di serpenti, lentamente agitantisi per effetto della nebbia granulare. Per un istante la corona di sottili forme che si dipanavano in modo tentacolare da una indecifrabile massa centrale mi ricordò la testa della mitologica Medusa. Infine si palesò per quello che era: un innocuo e suggestivo ceppo d'albero con le radici a raggiera. Subito l'ammirazione entrò nello sconcerto e ripensai alle frasi del poeta D'Annunzio, così suggestive quando parla degli alberi di Villa Ludovisi, abbattuti dalla speculazione edilizia. I giganteschi cipressi giacevano atterrati. Mi stanno sempre nella memoria, come i miei occhi li videro in un pomeriggio di novembre, con tutte le radici scoperte che fumigavano verso il cielo impallidito, con tutte le nere radici scoperte che parevano tenere in prigione entro l'enorme intrico il fantasma di una vita ultrapossente. Nel caso dei ceppi milanesi, invece, come mi spiegò Don Ezio, a quale riferì il mio aspettato incontro mattutino, era diverso. I contadini, fino agli anni 60, avevano continuato ad espiantare i ceppi per poter coltivare. Una fatica improba, affrontata con l'umiltà e la caparbietà che è sempre stato il patrimonio più grande di questi lavoratori. Li tirarono fuori dalla terra, con il rispetto dei loro avi celtiberi, un rispetto sacrale che connotava queste genti in tutto il nord dell'Europa. L'albero è una parte della divinità. Era chiamato Dannenbaumen, il verde amico dell'uomo. Dopo aver dato i frutti, l'ombra, la bellezza, il legno per gli oggetti di ogni tipo, infine, ultimo dono prezioso, riscaldare bruciando nei focolari domestici. Gli agricoltori esorcizzavano il disagio della distribuzione valorizzandoli con dei doni e cerimonie di fine anno. Si cominciava il giorno di Santa Lucia, il più corto e oscuro, ricadente il 13 di dicembre, fino al solstizio d'inverno del 21, quando il sole tramonta 3 minuti più tardi, ricominciando il ciclo positivo verso l'allungamento delle ore di luce, e poi ancora, per l'influenza della tradizione cristiana, alla vigilia di Natale. E i ceppi più belli venivano offerti in dono ai capi e notabili della comunità, poi bruciati davanti alla chiesa di San Cristoforo. Qualcuno dice che gli affreschi della facciata sono malridotti, non tanto a causa dell'umidità del naviglio, quanto per circa 2000 pire di ceppi che aveva dovuto patrocinare, fin da quando era un tempietto pagano dedicato ad Ercole. E la festa era spettacolare. I ceppi venivano dalle cascine sui carri trainati dai buoi, oppure sulle barche fino da Corsico. I fuochi si riflettevano a specchio nell'acqua, illuminando la Santa Notte di Natale. Era una festa di riconciliazione. I mugugni di un intero anno sparivano. I bambini erano felici, coccolati e liberi come non capitava mai durante i mesi precedenti. E il parroco offriva dolci a chi per primo scavalcava con un salto un ceppo appena acceso. Il massimo splendore fu raggiunto nel Rinascimento, in coincidenza con il matrimonio di Ludovico il Moro con la giovanissima Beatrice d'Este. Partecipò anche Leonardo da Vinci, ingegnere militare del Duca, con una lira d'argento di sua invenzione, con la quale suonò una canzone dedicata alla sposa. www.redigio.it. E la storia continua.